Sì, esattamente, siamo arrivati poco fa qui davanti al Palasport di Trieste, dove c'è stata questa tragedia.
Ma cosa è successo? È morto un operaio e quanti feriti?
Dunque, le notizie sono frammentarie, ci sarebbe un morto e una decina di feriti. Si tratta degli operai che stavano lavorando alla realizzazione del palco per un concerto, il concerto di Jovanotti, che si sarebbe dovuto tenere stasera qui a Trieste.
L'accesso a questo lavoro, almeno per quanto mi riguarda, penso pure per lui, è stato casuale.
Tramite passaparola.
Esatto, passaparola a scuola, al liceo, tra amici. Si iniziava a fare questo lavoro stagionalmente d'estate, per mettersi da parte due soldi per andare in vacanza. E poi si cerca di coinvolgere anche altri amici, così facendo. Non c'è un vero e proprio percorso di accesso regolare, insomma.
Si comincia quando ancora vai a scuola, il fatto che sia un lavoro a chiamata comunque sia aiuta in quel periodo, se tu magari riesci a fare più attività, vai a scuola, lavori, metti due soldi da parte, eccetera eccetera, solo l'estate. Poi naturalmente pian piano t'addentri nel sistema lavorativo, insomma, dopo qualche anno che lo fai diventi più esperto e ti viene data la precedenza sulle chiamate rispetto ad altri che invece sono più nuovi, insomma, penso sistemi abbastanza comuni. Essendo un lavoro stagionale, ovviamente d'estate ce n'è. Sì, il numero si triplica. L'ultimo arrivato, studentello, il ragazzo di 17 anni che arriva per la prima volta, tendenzialmente prende sui 14-15 euro lordi, di conseguenza a lui gliene arrivano in tasca più o meno 5-6 euro. I datori di lavoro, comunque sia i padroni delle cooperative, tendenzialmente fanno, oggigiorno, qualche anno fa si lavorava totalmente in nero. Adesso fanno dei contratti, o comunque di quelli comunque sia per cui dichiarano una busta paga che è molto diversa da quello che poi tu realmente operi.
Il minimo sindacale.
Di conseguenza loro le tasse le pagano su quello. Poi dove vanno a finire il resto dei soldi?
In tasca a loro.
Immagino in tasca a loro. In questo momento noi stiamo parlando del facchinaggio a questo lavoro.
Non siano mai coinvolti nell'organizzazione del lavoro, nel senso che uno è mandato allo sbaraglio. I facchini comunque generalmente vanno lì perché sanno che si devono presentare alle 8 di mattina in un posto, però non sanno nemmeno che tipo di evento stanno andando a fare e nemmeno proprio la mansione specifica che avranno, nel senso che poi possono dare una mano ai tecnici delle luci, così come a quelli che montano il ferro, così come a montare il video
scaricare
i camion che arrivano. Non sai manco quando stacchi, nel senso che tu sai l'ora di arrivo, però non ti viene dato nemmeno un orario di chiusura, ma stai proprio in balia degli eventi. Questo è un fattore da non sottovalutare, secondo me, perché nella quotidianità della vita delle persone. Poi dopo, all'inizio non influisce quando, come dicevamo prima, uno fa questo lavoro in modo
saltuario,
utilitaristico, allora quei giorni metti una X sul calendario e vabbè. Però quando cominci a farlo poi sempre, continuativamente, questa cosa di stare in balia degli eventi diventa veramente insopportabile, perché comunque se chiedi a che ora si stacca quando arrivi, già parti male perché sei rompicoglioni e quindi non te va a lavorare, no? Secondo chi ti dovrebbe rispondere, e quindi manco chiedi.
Si inizia a 18, 19, 20 anni spostando i bauli, aiutando, dando una mano, poi ti piace un settore, uno si innamora delle luci, uno si innamora dell'audio e si fa carriera e diventano poi lavori dove si guadagna anche molto bene, no? All'inizio chiaramente
hanno scritto che guadagnava 6 euro e mezzo l'ora.
Sì, che a 19 anni a 19 anni non è la paga del contratto, no? Insomma, io a 19 anni guadagnavo anche meno.
Ci stanno le cooperative di facchinaggio, che sono delle cooperative multiservizi, che adoperano il personale nell'ambito degli eventi, quindi può essere da andare a caricare al magazzino del catering fino a montare il ferro dentro lo stadio olimpico, oppure andare a scaricare della roba, del materiale che serve per una mostra al Quirinale, quindi oppure fare una convention a un albergo. Il personale, la manodopera che si occupa di roba che in qualche modo c'entra con gli eventi, cioè ovvero di audio, luci, strutture eccetera, queste sono le cooperative multiservizi gestite sul modello del caporalato, paro paro proprio.
È morto un ragazzo che lavorava per una cooperativa sociale, le cooperative nel mondo dei concerti, di tutti i concerti, di tutti gli eventi, lavorano localmente per aiutare il tour che arriva nella città. Noi arriviamo con molti camion, con molte strutture, e localmente troviamo delle cooperative che ci aiutano a scaricare i camion, a fare un certo tipo di lavoro.
Gestire sul modello del caporalato, in cui ci stanno quelli che sono il proprietario della cooperativa, che in realtà è uno che si sarebbe dovuto aprire una SRL, una ditta qualsiasi, invece ha aperto una cooperativa per non pagare le tasse. Allora lui procaccia il lavoro e ti dice: io il giorno tot del mese te pago, quindi di conseguenza io te mando a lavorare e te pago quel giorno, mentre e poi mi pagheranno chissà quando, perché poi qua subentra tutto un altro discorso. E grazie a questa cosa del pagamento ogni mese, il giorno tot, fa valere il suo discorso che lui è quello che procaccia il lavoro, e sembra quasi che devi ringraziarlo, no? E questo vale per i facchini, la manodopera. Poi esistono delle cooperative dei tecnici invece, che sono un'altra cosa, perché il lavoro viene procacciato grosso modo dai tecnici stessi, che si passano pure i lavori tra di loro, no? Cioè uno chiama a lavorare chi conosce, magari servono due persone a un service di Milano che viene a Roma a fare un evento, allora mi chiamano a me, poi io chiamo loro due e andiamo a fare sto lavoro. Però il service di Milano vuole una fattura, non è che ci assumano i tre per fare quel lavoro quel giorno, vuole che noi gli fatturiamo questo lavoro, vuole che noi gli forniamo un servizio, ovvero non vuole pagare i contributi nostri, né tantomeno un'assicurazione INAIL. Quindi noi dobbiamo premunirci di un metodo per fatturare, ovvero ci iscriviamo a una cooperativa che ha una partita IVA sarebbe una partita IVA collettiva, oppure la fondiamo io e loro, no? Nel senso, esistono poi qua vari tipi di cooperative, però comunque la cooperativa serve da intermediario per fornire una fattura. Poi, come ti dicevo prima, la cooperativa apre l'agibilità a chi va a lavorare, quindi apre una posizione EMPALS e una posizione INAIL per quella giornata tot di lavoro che tu hai richiesto, una, due, tre, a seconda dell'evento.
Mascherando in questo modo una sorta di lavoro dipendente, cioè come se tu stai andando a fare, come se tu fossi un artigiano e vai a fare un lavoro indipendente, però in realtà non lo sei per nulla, cioè tu quando vai a lavorare stai di fatto sei subordinato alle persone che hanno potere sia di spesa che decisionale. Quello che tu dicevi, che di fatto le cooperative del facchinaggio sono le più diffuse, a livello pratico tieni conto che a fronte di 10 tecnici ci stanno 50 facchini, per cui è normale che i facchini e le cooperative del facchinaggio sono le più diffuse, sono quelle che hanno più personale e sono quelle che a livello pratico impiegano più personale in un evento.
Sentite una cosa, ma dal punto di vista formale il lavoratore risulta come socio lavoratore?
Sì, sì. Assunto con un contratto di lavoro intermittente.
È un modo come un altro per mascherare il lavoro dipendente.
Poi ci stanno le cooperative dei tecnici, che invece sono diverse in questo senso rispetto a quest'altra situazione della manovalanza, perché sono effettivamente solo un escamotage contrattuale e comunque forse anche l'evasione fiscale proprio.
È una forzatura, uno invece che aprire una partita IVA si mette in cooperativa, non ha nessuno che gli procaccia il lavoro, lavora come freelance, come professionista, però
di fatto non lo sei.
È un dipendente. Quindi questa è una contraddizione che poi se rientra pure nel discorso dell'individualismo e della ricattabilità, nel senso che tu alla fine stai sempre in concorrenza in quanto tra virgolette libero professionista, però legato poi a un contratto intermittente che non ti garantisce nulla praticamente, però stai in concorrenza con gli altri, capito? E quindi la tua ricattabilità parte dal fatto che se tu ti rifiuti di fare una cosa, oppure ti rifiuti di stare al lavoro 16 ore consecutive, cioè tu devi stare lì finché serve, e quando dici di no sei bruciato, nel senso che poi sei sostituito da un altro. E dato che poi sei tu il freelance che ti devi procacciare il lavoro e utilizzi la cooperativa solo come mezzo, anche se tu non vorresti, altrimenti ti apri una partita IVA, ma anche lì non ce la fai, perché effettivamente poi là quello è un altro problema, però è sconsigliabile da fare, soprattutto per chi non vuole essere un imprenditore ma un operaio, cioè nel senso che va a fare un lavoro operaio specializzato, però non è che per forza uno vuole essere un imprenditore.
Specie se queste cooperative, molte di queste, sono state formate dalle aziende stesse, capisci? Proprio per mascherare il lavoro dipendente. Ci sono almeno un 5 o 6 cooperative in Italia che sono state formate dalle aziende fornitrici, e per cui dal datore di lavoro.
Committente.
Esatto. Per cui è roba poi, che il committente è un tuo collega, capito? È un socio lavoratore che sta all'interno della cooperativa come te.
Senza contare poi degli stracci disastrosi che questa cosa c'ha sulla sicurezza, sul lavoro, perché qui diventa difficile poi andare a pescare di chi è la responsabilità di che cosa. Cioè, la cooperativa magari manda dei POS, dei documenti che accertano che è stato fatto un sopralluogo, mentre invece è fittizio, il modulo è standard, e in ogni caso diventa anche difficile per controllare chi sono i responsabili del lavoro, del cantiere, chi invece è solamente un operaio subordinato, eccetera eccetera.
Sta comunque, nel senso, perché poi il sistema delle scatole cinesi che dicevamo prima è questo, cioè nel senso un lavoro che a monte viene stanziato 100 per essere fatto, poi viene realizzato materialmente con 20, cioè viene pagato 20 a chi lo realizza materialmente, perché nel frattempo ci sono state 3-4 persone che hanno chiesto a qualcun altro di procacciare persone per fare quel lavoro, e così che ci stanno almeno 3 persone che guadagnano senza aver mosso un dito, ma avendo fatto una telefonata per trovare un altro che lo facesse al loro posto, ricavando per loro una cresta su quella somma, e così via, da 100 si arriva a 20. Questo è poi il sistema di guadagno sul lavoro altrui,
nel grande come nel piccolo. Ma essendo un ambiente molto chiuso, essenzialmente operano tutti quanti nello stesso modo, anche perché insomma in Italia non è che possiamo parlare di... sì, ci stanno una miriade di piccoli service, ma fondamentalmente i management e i service che fanno la maggior parte dei tournée sono, se contano sulla punta delle dita della mano, quindi si può dire che sì, cioè, è uniformato il sistema.
Sì, ma poi comunque è un sistema pure che si basa su... cioè non è che ci stanno degli appalti legali o delle cose, è tutto sul chi conosce chi, e così come la commissione dell'evento proprio parte sicuramente legata alla politica in un certo qual modo a alti livelli, anche perché noi abbiamo montato i palchi dei comizi di tutti i partiti politici, abbiamo montato eventi come la festa della polizia a Piazza del Popolo lavorando in nero, per esempio, non ho fatto io personalmente, ma gente insomma,
il primo maggio, la festa dei sindacati, che per anni era proprio l'emblema del lavoro nero, come te posso dire, cioè proprio al primo maggio. Adesso in questi anni magari si lavora con questo tipo di contratti che poi in realtà non garantiscono alcuna sicurezza, sicurezza dal punto di vista sia salariale che di sicurezza stessa, però sì, c'è chi è agganciato col Vaticano, per cui svolge lavori per la Chiesa molto ben remunerativi, c'è chi ha manicato con la politica, chi con i sindacati, no? Certo, ci sono dei legami forti.
Non è vero che c'è un lavoro sottopagato nei concerti. Non è vera questa cosa. Inoltre io ci tengo a far sì che con tutti noi, anche i miei colleghi sono così, i concerti sono, abbiamo controlli continui e io sono il primo a dire a tutti quelli che lavorano con me tutto deve essere fatto assolutamente rispettando tutte le regole legali e sociali anche, no?
Possiamo dire che rispetto alla sicurezza i problemi molto spesso derivano sia, come abbiamo scritto noi, dal fatto che magari si lavora troppe ore consecutive e quindi comunque questo comporta un calo fisiologico dell'attenzione e comunque diciamo molto spesso lavoriamo in sottonumero rispetto a quello che servirebbe, perché ovviamente si va a risparmio sul personale, come abbiamo detto fino adesso, quindi si cerca di spendere sempre meno, così come si cerca anche di risparmiare tempo. Per esempio molto spesso si fanno le cose in fretta e furia pur di non, per esempio, un esempio stupido, usare una scala ai limiti delle sue possibilità per non montare il trabattello perché perdi tempo, per esempio. Cioè, nel senso, molto spesso il carattere economico della velocità di realizzazione va a scapito dell'usare tutte le attenzioni per la sicurezza che servirebbero, magari.
Cioè, ad essere brevi, la sicurezza la devi portare da casa a scala, capito? Non la offre nessuno sul cantiere.
Perché sai, i concerti ce ne sono tutti i giorni, continuamente, tutto il mondo. È molto raro, è ormai quasi, è veramente una casistica infinitesimale, no? Quella degli incidenti che accadono.
Allora, diciamo che da quando è stato introdotto il testo unico nel 2008 alcune figure professionali più a rischio sono andate sotto osservazione, pur non esistendo ancora come delle vere e proprie figure professionali, come quella del rigger, per esempio. Bisogna andare in cantiere muniti di alcuni corsi, come il lavoro in quota con accesso e posizionamento tramite funi, oppure il corso di addetto al smontaggio, il montaggio e modifica dei ponteggi, tutte cose che prima si facevano, diciamo, grazie all'esperienza che i lavoratori avevano acquisito sul campo, adesso vanno in qualche modo certificate. Però la certificazione di queste competenze viene garantita con dei corsi a pagamento, i quali in realtà si rivelano semplicemente la formalizzazione di qualche competenza che in realtà era già stata acquisita prima dal lavoratore stesso e che adesso viene richiesta su carta, ma nessuno insegna in quei corsi niente che il tecnico non sappia già da prima, nel senso che sono appunto in questo senso anche un business, in quanto molto spesso sono finanziati da Stato, Regione, Provincia, Comunità Europea, e quindi magari allo Stato, alla Provincia, alla Comunità Europea costano un'ira di Dio di soldi per fare una cosa che poi in realtà è abbastanza fittizia per chi poi va anche a pagare per dover...
E soprattutto che è a carico del lavoratore stesso, perché se sul testo c'è se sul testo unico c'è scritto che l'azienda, per cui diciamo le cooperative, dovrebbe fornirti questo tipo di formazione a loro spese, in realtà ci puoi mettere la mano sul fuoco che tutti i lavoratori dello spettacolo, per esempio, che fanno lavoro in quota, nessuno di questi non si è pagato il corso personalmente, cioè tutti quanti il corso l'abbiamo pagato tutti personalmente, il corso per lavoro sul funo. Lo stesso vale per i dispositivi di sicurezza, lo stesso vale per i corsi della sicurezza sui cantieri, piuttosto che i corsi di primo soccorso, roba che dovrebbero insegnare nelle scuole, capito? Per cui come al solito, seppur prendano dei finanziamenti dalle regioni, non si capisce perché poi dopo noi se devo pagare il corso da soli.
Appunto, il mondo del tour è un mondo di insicurezza totale, ci sono delle regole del lavoro molto precise, si rispettano delle norme di sicurezza molto rigide. Giustamente negli ultimi 20 anni sono fatti dei passi avanti veramente grandi, grandi passi avanti, ormai siamo a rischio zero.
Struttura metallica che avrebbe dovuto ospitare questa sera il concerto di Laura Pausini al Pala Calafiori di Reggio Calabria è crollata e ha colpito a morte Matteo Armellini, 31 anni, operaio. Matteo è arrivato in Calabria da Roma per allestire il palco e montare le illuminazioni aeree dello spettacolo. La notizia della morte di Matteo ha suscitato sconcerto ed è subito rimbalzata sui social network che ricordano la morte di Francesco Pinna, il giovane operaio travolto e ucciso mentre stava allestendo il palco di Jovanotti a Trieste.
Cosa è cambiato realmente dopo le recenti morti nel vostro ambiente?
Ovviamente si è irrigidito la questione soltanto per i lavoratori e non per la punta della piramide, no? Tant'è che i controlli che va a fare l'ispettorato, ci sono più controlli, anzi ci sono controlli in continuazione su tutti i cantieri dello spettacolo, però vanno a controllare, partono da basso invece di partire dall'alto, per cui se io non c'ho il caschetto mi fanno la multa a me.
Chiaramente è pure vero che però il fatto che da quando sono successe queste cose abbiamo cominciato magari a vederci può essere un inizio per fare in modo che le questioni non restino a livello individuale, tutto ciò che accade sul cantiere o anche al di fuori, che sia di vessatorio nei nostri confronti, comunque quantomeno grazie al fatto che abbiamo iniziato un dibattito al di fuori del cantiere stesso, può diventare un patrimonio comune a cui fare fronte collettivamente. Quello che abbiamo anche scritto nei volantini che abbiamo prodotto ultimamente, quello che nostra volontà è quella di dar vita anche a una reale forza contrattuale, e questo parte anche dal fatto di scardinare la logica dell'individualismo e quindi del fatto di essere freelance e quindi in concorrenza. Uno può anche, questa natura freelance che ci piace da una parte perché non ci lega a nessuno, cioè nessuno, chi fa questo lavoro per mestiere, non per caso come magari tanta della manodopera non specializzata, ma chi lo fa per mestiere preferisce non avere un rapporto di subordinazione continuativa, perché proprio nella vita come atteggiamento c'è magari quello di non voler stare sotto a nessuno continuativamente. Ma a parte che questa cosa purtroppo, pur se nelle intenzioni è così, poi dopo diventa che poi dei rapporti di dipendenza di fatto con alcuni datori di lavoro, tanto poi li intraprendi anche a livello continuativo, anche perché sennò poi dopo non lavori. E allora questa è la molla che ha fatto sempre diciamo scattare questa sorta di individualismo. Se a me rende bene questo lavoro, va bene così, penso solamente a me stesso, mi vendo al meglio che riesco, e per questo noi ci siamo chiamati anche autoironicamente mercenari dello show business, no? Perché comunque la natura di questo lavoro è quella di un approccio solo per i soldi, indipendentemente da quello che fai, con tanta passione per il lavoro che fai nella sua parte magari pratica, nel senso la vita da cantiere, il fatto di saper risolvere le situazioni, anche stare in situazioni un po' allucinanti, diciamo tutto l'aspetto che può attrarre di questo lavoro. Poi dopo però cozza pure con il fatto che questa apparente libertà di poter scegliere con chi lavorare, quando lavorare, alla fine dopo nella realtà si tramuta nell'esatto opposto di quello di stare completamente, come diciamo prima, in balia degli eventi, perché poi una volta che ti accetti di andare al lavoro stai là finché serve e finché non finisce il lavoro. Quindi diciamo che è contraddittorio, perché da una parte attira questo tipo di natura mercenaria tra virgolette, e dall'altra però poi si rivela diciamo anche un po' una trappola, no? E per quanto riguarda il fatto che rende bene, magari è vero che noi prima abbiamo parlato dei facchini che prendono 6 euro, è vero pure che un tecnico può riuscire a prendere delle cifre più elevate sicuramente, anche che possono sembrare anche abbastanza alte, ma a parte il fatto che magari sono alte nel momento in cui lavori, ma ci stanno tanti altri mesi che non lavori, quindi di conseguenza andando a fare una media poi in fin dei conti uno magari fa un ragionamento anche rispetto a quello che dicevo prima, lavoro solo magari 15-20 giorni al mese rispetto a chi deve andare a lavorare tutti i giorni, 5 giorni a settimana sicuri, che sai quando attacchi e quando stacchi, però magari prendi 800-1000 euro al mese, allora preferisco passare altro lavoro perché ne faccio 10 giornate e ho guadagnato pure di più di lui. Sta cosa può essere vera fino a un certo punto, perché poi alla fine invece diventa che o lavori sempre e quindi puoi pure guadagnare tanti soldi ma non c'è più una vita, oppure non lavori mai.
Laura Pausini, dopo la morte di Matteo Ormellini, ha scritto: questa notte il nostro amico e compagno di viaggio Matteo Ormellini ha perso la vita a Reggio Calabria. Matteo era un rigger, un tecnico esperto, un ragazzo giovane, forte, riservato, gentile e sempre attento a far sì che il suo e il nostro lavoro fosse il migliore di tutti. La tragedia che sta colpendo la sua famiglia, me, i miei tecnici, la mia band, i miei ballerini e tutti i miei collaboratori è più grande di ciò che si possa immaginare. Vivere insieme viaggiando è bellissimo e complicato. Certamente è una scuola per noi che pian piano diventiamo amici, complici e poi quasi una vera famiglia. Matteo stava preparando con gli altri ragazzi quello che sarebbe stato il nostro concerto. La nostra adrenalina, la nostra passione, il nostro divertimento. E invece oggi è un giorno pieno di dolore. Un dolore troppo grande per saperlo descrivere.
Guarda, noi abbiamo definito in un volantino che abbiamo distribuito davanti al Parallo Automatica le parole di Laura Pausini come infami e ipocrite. Diciamo che questo è quello che pensiamo delle parole di Jovanotti, della Pausini e di quanti comunque fanno finta di non sapere, oppure se non lo sanno sono forse... Vabbè, non mi vado di cose politicamente scorrette, però nel senso, se non ci arrivi con la testa, proprio non penso che non sei in grado di fare niente. Allora, dato che guadagni centinaia di migliaia di euro e forse qualcosa nella vita dovrai saper fare, usare la testa forse dovresti saperlo fare, non puoi non sapere, a meno che di non fare finta quello che accade per mandare avanti la tua baracca, che è quella che ti porta a casa i soldi, perché sennò veramente questi non so come definirli senza scadere nella volgarità. Il problema è che gli artisti prendono un sacco di soldi e noi comunque che permettiamo la realizzazione dei loro show ne prendiamo ben pochi rispetto al fatto, all'importanza del lavoro. Io ho sempre pensato, quando facevo il facchino, quando prendevo 6 euro l'ora, che senza di noi quella cosa non sarebbe avvenuta, perché ci volevo vedere qualcuno dalla produzione a scaricare un bilico e a tirare giù i bauli e a incollarsi, oppure quando li ricarichi a metterli in terza fila. Non lo fanno, non sei nemmeno così intercambiabile, perché volendo certe volte te pensi che stai a fare delle cose che sei matto a farle, però e poi se pensi a quanto prendi pensi ancora di più che sei matto. Allora io dico, gli artisti non se ne rendono conto probabilmente perché vivono su un altro pianeta, ma questo forse è un discorso di classe, forse non facciamo parte della stessa classe, no? Era un forse ironico, no? Non facciamo parte della stessa classe noi e gli artisti, noi siamo lavoratori, loro non lavorano, sono artisti. Perché personalmente io ho fatto una tournée di Antonello Venditti in cui lavoravo in nero per 150 euro al giorno e lui per 50 date in Italia ha preso 1,5 milioni di euro, quindi 30.000 euro a data. Allora il rapporto è 30.000 euro contro 150. Lui arrivava alle prove alle 6 e dopo il concerto, fatto pure male, alle mezzanotte meno un quarto se ne andava, e io andavo là alle 8 di mattina e me ne andavo alle 4 meno un quarto di notte. Questo è il rapporto tra me e l'artista. Io 150 euro per questo orario e lui 30.000 per quell'altro. non c'è nulla da aggiungere, penso. Cioè, chiunque di noi è consapevole di questo.
Tieni presente che molti di loro, nell'arco di un tour che può durare dai 2 mesi ai 2 anni, alla fine spesso viene sul cantiere con la sua telecamerina a girare il suo filmato per fare il backstage, cosa che tra l'altro dovrebbe essere pure non solo retribuita, ma ci dovrebbero far filmare pure delle liberatorie, come funziona per cinema. Per cui no, sono perfettamente consapevoli di quello che succede sui cantieri. Anzi, molti di loro sono anche proprio sprezzanti del lavoro, della fatica dei lavoratori, e quando si presentano sui cantieri avanzano delle pretese veramente importanti, capito? A lavori già fatti. Quando tu c'è un attimo di riposarti, invece viene un artista che sputa e scalcia tutto quello che è stato fatto e tu ci devi rimettere mano. Per cui, guarda, è proprio ipocrisia pensare che loro non sappiano nulla.
È un tecnico del suono inglese di nome Scott Johnson, la vittima della tragedia che ha colpito il tour canadese dei Radiohead. Johnson è rimasto schiacciato dal tetto del palco in fase di allestimento al Downsview Park di Toronto, dove la band di Oxford è attesa per un concerto. Altre 4 persone sono rimaste ferite. La polizia canadese sta tuttora investigando le circostanze che hanno portato al crollo della struttura.
Tieni presente che in periodi che stiamo vivendo, in periodi di crisi come questo, per noi il lavoro è raddoppiato, no? Come dire, panem et circensem, in questi periodi nello specifico è raddoppiato se non triplicato, e fa comodo a tutti quanti, fa comodo persino allo Stato che ci siano un sacco di concerti in giro per distrarre la gente, no?
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down.
down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.